E pace. E silenzio. È pazzesco. Vorrei che questo momento non finisse mai.
Addirittura, va bene che...
Don Alessandro, non c'è Tommaso, non c'è nessuno. Siamo io e te, basta. Io e te l'ospite.
Ma infatti, cioè, oggi, proprio perché siamo tranquilli e siamo solo noi, ho portato un ospite eccezionale.
Chi hai portato?
Oggi ho portato il professore Massimo Mappei, professore ordinario di fisiologia vegetale e di astrobiologia dell'Università di Torino. Benvenuto, Massimo.
Benvenuto.
Grazie, grazie per l'invito.
Benvenuto nel nostro Ciringhito di Porto Rico. Dobbiamo però iniziare rompendo il ghiaccio con la nostra classica domanda, anche a un astrobiologo, glielo dobbiamo chiedere, anche a un fisiologo vegetale: quale specie marina estingueresti per salvare tutte le altre in via d'estinzione?
Ah, bella domanda, si può fare per tutte le specie, non solo per quelle marine. Diventa comunque complicato perché non si può fare una scelta, nel senso che la scelta la fa l'evoluzione di solito sulle specie che devono essere estinte. Posso dire da un punto di vista antropocentrico che toglierei delle specie che mi fanno del male, però so benissimo che loro non vogliono farmi del male, o lo fanno per sopravvivere o perché è il loro modo di difendersi. Quindi ne avrei un elenco enorme. Per farvi un favore, ve ne scelgo una, che potrebbero essere le meduse, quelle con le neurotossine che ti uccidono subito. Ecco, forse quelle le toglierei, ma poi mi pentirei immediatamente, perché non si deve fare.
E quindi anche oggi sempre quelle più gettonate meduse, che ormai non ne sono rimaste più con tutte quelle che abbiamo estinto, però almeno lui ha specificato quelle che con le neurotossine, diciamo, che ti seccano, quindi si va di cubo medusa australiane.
Fabio, io ti consiglio di smettere di tatuarti meduse, perché ogni ospite è una medusa estinta, quindi sennò ti sarei ricoperto di meduse.
Mi devo tatuare solo quelle che estinguono. Almeno 5 o 6 in 3 stagioni, secondo me, ce l'avrei.
Comunque, Fabio, visto che tu sei una persona molto acculturata.
Falso.
Tu sai che cos'è l'astrobiologia?
Io posso intuirlo, ma abbiamo una persona che ce lo può spiegare meglio di quanto lo potrei fare io.
E allora chiediamo a Massimo che cos'è l'astrobiologia, visto che l'episodio di oggi sarà proprio incentrato su questo argomento.
L'astrobiologia è fatta da due parti nel termine. Astro, che è riferita allo spazio, è molto legata a concetti di astronomia, anche di astrofisica, e biologia, che vuol dire il discorso della vita nell'universo. Quindi quando parliamo di astrobiologia parliamo di comprendere la vita non solo sul nostro pianeta, e devo dire che non l'abbiamo ancora compresa perfettamente tutta. Poi voi che vi occupate di biologia marina ne sapete tanto, perché ci sono delle zone assolutamente oscure anche nel mare, di quello che noi possiamo conoscere. Però, tolto questo gap che abbiamo già di conoscenza, cerchiamo di comprendere non tanto com'è la vita nell'universo, perché non lo sappiamo se c'è, ma come potrebbe essere, cosa ci aspettiamo che la vita possa essere nell'universo.
E come sei finito a studiare astrobiologia? Qual è stato il tuo percorso che ti ha portato così lontano dalla Terra? Questa me la scrivo perché è poesia.
Sì, devo dire che sono stato coinvolto circa 25 anni fa in un progetto ESA, cioè un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea, che richiedeva il coinvolgimento delle piante. Siccome io sono un fisiologo vegetale, mi occupo di diversi aspetti di come le piante funzionano, mi hanno coinvolto, mi hanno detto: senti, dobbiamo creare un sistema di microsensori da mandare poi sulla ISS, e per provarli abbiamo bisogno di avere un modello sperimentale, e le piante secondo noi vanno bene. E allora, coinvolto in quel progetto, io già ero appassionato di science fiction, quindi di tutti questi aspetti che sono poi legati allo spazio, e quindi per me è stato un piacere partecipare. Da quel momento non me lo sono più tolto dalla testa, abbiamo sviluppato delle teorie, abbiamo dimostrato parte di queste teorie, quindi diciamo sono circa 25-26 anni che mi occupo, oltre di fisiologia vegetale, di astrobiologia.
Molto molto interessante. Però io ero anche curioso, visto che io sono un po' arcaica come persona, io sapevo che una volta l'astrobiologia veniva chiamata esobiologia, mi sbaglio oppure sono due termini che differiscono?
No, ci sono diversi modi di definire questa, chiamiamola scienza, però non è proprio una scienza, è un complesso multidisciplinare di conoscenza. Esobiologia è sicuramente tutto quello che c'è fuori dal nostro pianeta. Astrobiologia rimette il nostro pianeta nel contesto dello spazio. Quindi io preferisco chiamarla astrobiologia che esobiologia, perché così non mi porto fuori dal mio pianeta. Se però definiamo esobiologia, la definiamo per tutto quello che riguarda quello che sta fuori dalla Terra.
Proviamo a trovare un link tra i nostri mondi, quindi tra il mare e l'astrobiologia. Partiamo, diciamo, dal sistema solare, così poi rimaniamo in casa, tra virgolette.
Allora, il link tra la vita come noi la conosciamo, io continuo sempre a dire questa frase, perché ci potrebbe essere vita che noi non conosciamo e non conosciamo come è formata, come è fatta, però il link alla vita come noi conosciamo è l'acqua liquida. Quindi voi che siete biologi marini siete i biologi dell'acqua allo stato liquido, e quindi tutto quello che vive dove c'è una temperatura che permetta all'acqua di rimanere nel suo stato liquido. Allora, l'astrobiologia prima di tutto ricerca l'acqua, cioè ricerca le zone dove ci sia la possibilità di acqua liquida, e in questo contesto noi abbiamo ovviamente la dipendenza dell'acqua liquida dalla distanza da una stella, perché se è troppo vicina alla stella, diciamo il nostro pianeta è troppo vicino alla stella, l'acqua evapora e diventa vapore, se è troppo lontana diventa ghiaccio. Quindi c'è questo effetto che viene detto Goldilocks, cioè riccioli d'oro, che dipende da una favola dove c'erano i tre orsetti, uno troppo, l'altro troppo poco, bisogna trovare quello di mezzo.
La via, no? Di mezzo.
Allora questa favola di riccioli d'oro è applicabile, si dice proprio Goldilocks effect, e ci dice che quando noi cerchiamo l'acqua la cerchiamo nella zona perfetta che viene detta zona abitabile. E quindi il legame più bello che c'è tra il vostro mondo e quello dell'astrobiologia è sicuramente l'acqua liquida.
Dove l'abbiamo trovata per fino adesso, diciamo, l'acqua liquida?
Allora, sicuramente lo stato liquido sta solo nella zona abitabile, che si estende tra poco dopo Venere fino a poco prima o quasi vicino a Marte.
Okay.
E quindi sul nostro sistema solare l'acqua liquida la troviamo solo sulla Terra. Però ci sono dei mondi, o chiamiamole lune, esterne, tipo quelle di Giove o quelle di Saturno, dove l'acqua può rimanere allo stato liquido sotto una coltre di ghiaccio. Allora voi mi chiedete, ma no, com'è possibile? Se c'è il ghiaccio, ghiaccia tutto. E no, invece non è così, perché questi mondi, questi piccoli mondi, io li chiamo così, sono delle lune, satelliti, però sono dei piccoli mondi. Per esempio Europa risente molto della gravità di Giove. Cioè Giove lo attira verso sé, ovviamente è in equilibrio nell'orbita intorno al pianeta, ma questo attirarlo crea un effetto che viene definito un po' effetto marea, che dilata e restringe la parte rocciosa di questa luna. Questo fa sì che si riscaldi, si chiama proprio riscaldamento da marea, e questo riscaldamento può far sciogliere il ghiaccio e farlo rimanere in forma liquida. Quello che noi pensiamo è che ci sia la possibilità per voi di andare su Europa e studiare il mondo marino sotto il ghiaccio di Europa. Europa o anche Encelado, che sono due lune interessantissime, possono contenere più acqua di quella che c'è su tutta la Terra. E quindi questo dà la possibilità che ci sia un mondo magari molto vicino a quello delle sorgenti idrotermali che troviamo sul nostro pianeta, dove a contatto con le zone più calde ci sia possibilità di vita e dove ci possano essere organismi che si possono evolvere producendo una forma di vita. Quello che però devo dire è che non c'è vita intelligente nel nostro sistema solare e la sfida più bella è quella di trovare vita, ma trovarla intelligente.
E quindi attaccandosi sempre su questi discorsi di oceani spaziali, al di fuori del sistema solare, quindi al di fuori di casa nostra, sono stati individuati degli oceani oppure no?
Sì, da non più di 30 anni sappiamo dell'esistenza di cosiddetti esopianeti. Sono pianeti che noi identifichiamo con diversi metodi di identificazione. Riusciamo a capire non solo se ci sono, che è già stata una grandissima scoperta, pensare che quasi tutte le stelle possono avere dei pianeti, ma possiamo anche definirne l'atmosfera, possiamo anche definirne le dimensioni, se sono gassosi, se sono rocciosi, per fare due esempi, o come Giove o come la Terra, no? E lì possiamo anche vedere, in base ad analisi spettrali e diverso ordine e grado di complessità, possiamo vedere se contengono acqua. E allora si possono immaginare addirittura dei mondi oceanici, così vengono detti, dove non c'è altro che acqua. Allora questi mondi oceanici sarebbero bellissimi da poter indagare, da andare a vedere cosa c'è dentro, per vedere se anche lì c'è stata un'evoluzione della vita oceanica come c'è stata da noi, con la teoria del brodo primordiale, che purtroppo viene continuamente confutata dal fatto che certi asteroidi sono pieni di materia organica e quindi potrebbe essere piovuta più che essersi creata sulla Terra.
La teoria della panspermia, se non sbaglio, giusto?
Esatto.
Trovo sì. Particolarmente interessante, visto che anche recentemente dai nostri microfoni è passato un microbiologo che ha parlato di diverse questioni quasi invisibili di microrganismi, e andarli a ricercare nello spazio è una sfida sicuramente molto interessante.
Però io sono troppo curioso, come si fa a capire cosa c'è su una roba che è troppo distante per essere compresa? Cioè, questa cosa mi ha sempre affascinato.
Sì, allora, intanto ci sono i metodi per capire se c'è un pianeta o no. Voi dovete immaginare, prendete un cavo che sia lungo un metro, gli attaccate una pietra in punta e poi cominciate a farlo girare col braccio. Vedrete che non riuscirete mai a tenere il braccio perfettamente fermo mentre lui gira, perché è un principio di gravitazione universale, la massa della pietra interagisce con la massa del vostro pugno e quindi interagiscono uno con l'altro. Allora, semplicemente osservando le stelle, noi possiamo vedere se hanno pianeti vedendo se si spostano e quindi se hanno dei movimenti che dipendono dall'interazione delle masse dei pianeti con la massa della stella. Quindi lì ci dice già se c'è qualcosa. Poi ci sono dei metodi che vengono detti dei transiti, cioè se noi guardiamo una stella e tracciamo per esempio la sua intensità luminosa e vediamo che a un certo punto questa luminosità si abbassa, vuol dire che davanti gli sta passando un pianeta. E quindi quella è già una traccia che ci dice che c'è un pianeta che ruota intorno a quella stella. L'altra cosa invece è l'emissione, quindi con metodi, diciamo, di astrometria, l'emissione di particolari frequenze che ci sono quando il Sole è dietro il pianeta o quando il pianeta è dietro il Sole. Allora la differenza di quello che noi vediamo ci può dare una, diciamo, una specie di impronta digitale di tipo di radiofrequenza di quello che è, quello che assorbe l'atmosfera o quello che non assorbe l'atmosfera. Quindi con tutti questi metodi e con ovviamente tutta la strumentazione, primo di tutti il James Webb Telescope, che è uno strumento fantastico che sta dando dei risultati incredibili, allora con tutti questi metodi noi riusciamo a capire se c'è un pianeta, quanto è grande quel pianeta, come è fatto quel pianeta e addirittura quanto tempo ci mette a girare intorno alla stella. Ci sono dei sistemi tipo quello di TRAPPIST dove i pianeti ruotano ogni 6-7 giorni intorno alla stella, quindi l'anno dura 7 giorni.
7 giorni, okay.
Ovviamente sono stelle più piccole della nostra e i pianeti magari sono di tipo gassoso, si chiamano hot Jupiters, cioè gioviani, gassosi, caldi.
Ok, quindi noi adesso abbiamo trovato un modo per vedere se ci sono dei pianeti e per capire se c'è qualcosa lì. Ma ovviamente questi pianeti così lontani noi non ci riusciamo ad andare per ovvi motivi. I pianeti più vicini, o comunque tipo i satelliti di Giove, per capire effettivamente se le nostre ipotesi sull'oceano, sotto il ghiaccio, sono vere, c'è da andarci?
Ci sono due sonde che si stanno già muovendo verso Europa, un progetto si chiama JUICE, e queste sonde hanno proprio il compito intanto di andare a studiare quello che esce da queste lune. Ve lo spiego. Abbiamo parlato prima di riscaldamento da marea, cioè è come prendere un pongo, schiacciarlo più volte, a un certo punto si scalda, proprio perché l'abbiamo compresso più volte. Però cosa succede? Che se io ho una crosta di ghiaccio e sotto c'è qualcosa che scalda, si genera una specie di pressione. E allora a volte capita un fenomeno che è tipico proprio di queste lune, che si chiama criovulcanismo. Cosa vuol dire? Immaginatevi un vulcano che invece di sparare fuori lava, spara fuori acqua che si congela. E quindi questi getti che escono sia da Encelado sia da Europa possono essere analizzati, e lo sono già stati, con dei flyby, cioè dei passaggi in mezzo a queste nuvole che venivano emesse, per capire qual è la composizione di quello che ci sta sotto. E allora le missioni, ovviamente non sono ancora missioni da atterrare sopra e trivellare, anche certo, perché lo spessore del ghiaccio può arrivare anche a decine, ma a volte anche centinaia di chilometri di spessore, quindi non si può trivellare. Però si può indagare, girando intorno a queste lune, indagare con metodi ovviamente analitici che cos'è la composizione interna quando ci sono queste crio eruzioni. E questo è quello che si fa e si farà, e logico, ci vuole tempo, perché ci vogliono anni per raggiungere con la velocità, diciamo, bassissima che noi riusciamo ad avere, che sono 60.000 km all'ora, per la Terra è enorme, per il cosmo è niente, ci vogliono poi decine di anni per attraversare il sistema solare, però con le velocità che abbiamo in qualche anno arriviamo lì e poi cominciamo ad analizzare. Quindi mettetevi anche nei panni di chi fa partire la missione e magari quando la sonda è arrivata là lui va in pensione, perché ci sono voluti tutti questi anni, oppure c'è il giovane che invece ha la possibilità di aspettare 6, 7, 8 anni e poi ha quei 2, 3 anni di tempo per studiare tutto quello che succede. Quindi l'importante è sempre questo, avere del personale giovane che sia ovviamente addestrato a queste imprese, che sono delle imprese vere e proprie, e che la possa poi seguire nel tempo.
Europa rispetto alla Terra quant'è come dimensioni?
No, Europa è più piccola della Luna.
È più piccola della Luna?
Sì, sono piccole, sì, sì. Le lune di Giove ce ne sono solo uno o due che sono un po' più grandi della Luna, le altre sono più piccole. Però, come vi dicevo, ha più acqua di tutta la Terra.
Infatti.
Quindi questa è una cosa interessante.
Molto interessante. Quindi, diciamo, l'attesa, il saper attendere è il vero segreto per studiare lo spazio.
La pazienza.
La pazienza, che di solito manca nel nostro settore.
La pazienza e la possibilità di investimenti anche non solo governativi, ma da parte dei privati, nella ricerca magari di risorse, nella ricerca, perché non possiamo pensare che la scienza possa staccarsi dal fatto che bisogna coinvolgere le aziende, bisogna anche dare qualcosa alle aziende, non possono solo metterci soldi, quindi devono poter recuperare i soldi che investono. E allora questo è da sempre stato un driver importante per le scoperte, e quindi il coinvolgimento del privato insieme al pubblico può portare ad accelerare i processi, sicuramente.
Io ho ancora una curiosità prima della pausa. Torniamo ancora più vicino a noi.
Ancora più vicino.
Sì. Marte, perché ovviamente è il pianeta di cui abbiamo più conoscenza per vicinanza. Abbiamo i rover, tutte queste cose lassù. Qual è la situazione, le conoscenze che abbiamo al momento sul discorso acqua? Cioè, c'era l'acqua su Marte, giusto?
Allora, l'orografia, proprio, cioè andando a vedere com'è adesso Marte, ci fa capire che quasi certamente, ormai non ci sono più tantissimi dubbi, perché si vedono, che ne so, dei ciotoli arrotondati da dei flussi e riflussi d'acqua, quindi per forza c'era qualcosa del genere. Quindi l'ipotesi è che in una data che adesso continuano a mettere in discussione, perché all'inizio si pensava sui 3 miliardi e mezzo di anni fa, però ci sono delle prove che dicono che forse questa data è troppo indietro, potrebbe essere un po' più recente, però Marte aveva quasi sicuramente un aspetto simile a quello della Terra, perché come la Terra, in quel tempo Marte aveva un cuore fuso di lava che generava un campo magnetico. La generazione del campo magnetico è importante perché è uno scudo contro le radiazioni cosmiche, contro il vento solare. Se per esempio nella Terra cessasse immediatamente il campo magnetico terrestre, l'atmosfera verrebbe continuamente erosa, nel senso che il vento la spazzerebbe via dal nostro pianeta. Probabilmente una delle cause è proprio stata questa di Marte, ma lo possiamo vedere da diversi aspetti. Se voi guardate i vulcani su Marte, non sono tantissimi, sono concentrati in una zona e alcuni, anzi uno, è altissimo, è 24 chilometri. Cosa vuol dire? Okay. Che non c'era una tettonica zolle che potesse spostare le zone, diciamo, di fuoriuscita del magma, ma il magma fuoriusciva tutto e sempre dalla stessa zona. Quindi voi immaginatevi un vulcano alto, e pensate al paragone, quando voi volate su un aereo a 10.000 metri, non siete nemmeno alla metà dell'altezza di quel vulcano. Quindi è il vulcano più alto che noi conosciamo nel Sistema Solare, ma è proprio dovuto al fatto che non avendo una tettonica zolle, quindi non avendo la capacità che ha la Terra di rinnovarsi, per esempio, ogni 200 milioni di anni, allora Marte che cosa ha fatto? Si è raffreddato, questo anche dovuto al fatto che aveva una massa minore, raffreddandosi ha perso il campo magnetico, e se c'era dell'acqua magari trattenuta nello stato liquido da un'atmosfera, questa si è persa, l'atmosfera, e perdendo l'atmosfera l'acqua ha incominciato a evaporare. E quindi se c'è dell'acqua e la stanno vedendo, ci sono diversi metodi, per esempio andare a vedere l'idrogeno o i radicali ossidridici, si può vedere se c'è l'acqua, e se c'è dell'acqua su Marte è in profondità e di sicuro è nello stato congelato. Ci sono delle foto che ci fanno vedere che quando la stagione è più calda ci sono delle specie di rivoli che sembrano appunto di acqua che si sta scongelando, però la sfida è proprio quella: se vogliamo andare su Marte dobbiamo assolutamente trovare l'acqua, la stessa cosa per la Luna.
È molto molto interessante, però io so che è difficile andare su Marte, ma io da diversi insider dell'Università di Torino so che Marte è arrivata anche all'Università di Torino, o mi sbaglio in qualche modo?
Allora sì, se si riferisce al progetto che abbiamo avuto noi, sì, con un'azienda del torinese abbiamo fatto una proposta di progetto in un bando regionale, che è un bando switch si chiama, e per lo sviluppo tecnologico delle aziende in associazione con l'università, e siamo riusciti ad avere un finanziamento per creare il primo simulatore totale di Marte. Quindi noi creeremo una macchina che simula l'atmosfera, la temperatura, la gravità e il campo magnetico di Marte. Quindi riusciremo a fare una cosa di questo genere, è in costruzione, la costruzione è prevista per la fine dell'anno, e il prossimo anno faremo sperimentazione diretta, andando a usare ovviamente diversi organismi. Ci servirà anche per studiare se noi avremo delle serre su Marte, non possiamo immaginarle come da noi qui. Quelle serre avranno un'atmosfera un po' diversa, magari più CO2, e avranno sicuramente una pressione diversa. Non possiamo pensare che in un pianeta che ha 7 millibar di pressione atmosferica possiamo metterci 900 millibar in una serra, perché esploderebbe semplicemente. Quindi noi useremo questa macchina anche per vedere la capacità di adattamento alle condizioni ipobariche che possono avere le piante quando crescono in queste serre particolari marziane. Ma poi studieremo anche la regolite, che è appunto il suolo di Marte. Abbiamo appena mandato via un lavoro che è in revisione, che spero che me lo pubblichino presto, dove abbiamo fatto crescere il mais sulla regolite marziana nella gravità di Marte e col campo magnetico di Marte, perché l'abbiamo simulato con i nostri sistemi che abbiamo in laboratorio. Quindi Marte è sicuramente una bellissima sfida, noi ci crediamo molto, svilupperemo questo primo prototipo di simulatore di Marte, che speriamo poi possa essere utilizzato anche dalle agenzie spaziali o da tutti quelli che fanno ricerca di confine come quella in questi ambienti estremi.
Bellissimo.
Ma ce ne sono già in giro di cose simili, di simulatori così?
Sì, sì, ci sono simulatori di Marte, di pressione a volte di temperatura. Nessuno ha la simulazione del campo magnetico di Marte. Quindi tutti i simulatori che ci sono adesso risentono del campo magnetico terrestre, che è una condizione fondamentale poi perché su Marte non c'è campo magnetico.
Però adesso mi è venuta una domanda un po' stupida da fare. Questo mais l'avete provato poi com'era?
Beh, non siamo riusciti. Allora, quando si fanno queste sperimentazioni, si fanno per vedere intanto se la pianta germina,
sì,
e fino a che punto possiamo svilupparla. È logico che arrivare a mangiare le pannocchie è un po' diverso. Quindi quello sarà uno step successivo. Però, come al solito, si parte sempre dalle basi proprio della biologia, cioè la germinazione, la risposta allo stress. Però in questo lavoro abbiamo dimostrato che né la riduzione della gravità, sapete che la gravità su Marte è 0,38 rispetto a noi qua, no? Quindi né l'abbassamento della gravità né l'annullamento del campo magnetico sono così forti come l'effetto che ha la regolite sulla crescita della pianta. Il suolo marziano è estremamente tossico per le piante. Avete visto forse il film The Martian?
Sì.
Per poter far crescere le piante, lui cosa dice? Prendo le deiezioni umane e le uso come concime. Ma non era solo quello il punto. Era che se la metteva direttamente sul suolo marziano non sarebbe mai cresciuto niente, perché ha una tossicità veramente elevata. E quindi bisogna ammendarlo, cioè bisogna unirlo e creare il concetto che siccome non ci potremo portare nulla su Marte, bisognerà riconvertire la maggior parte della materia organica proprio per far crescere le piante in un suolo che sia il più possibile ammendato.
Queste cose decisamente interessanti, e mi sono venute in mente già altre mille domande, ma io direi che è arrivato il momento di andare in pausa perché qua cominciamo a sudare. E ti volevo chiedere una cosa, visto che abbiamo parlato un po' della vita su Marte, non lo dico in inglese, un po' di life on Mars, vabbè, l'ho detto.
L'hai
ormai
detto lo stesso.
È stato più forte di me, mi piace troppo Bowie. Ti volevo per l'appunto chiedere una canzone o un album che ti lega al tuo lavoro, al mondo dell'astrobiologia.
Allora, io su questa domanda faccio fatica a rispondere perché io ho pubblicato un album e io suono, e quindi è logico che se devo parlarvi di musica vi parlo del mio album.
Allora,
non va bene perché mi farei pubblicità. No, io sono, allora, ovviamente non sono giovane come voi, e quindi sono cresciuto, però ho avuto una fortuna enorme perché io sono nato nel periodo dei Beatles, mi sono evoluto col progressive rock di Genesis, di tutte quelle di quelle band che giravano in quel periodo, e poi sono andato avanti pur sentendo ancora sempre Elvis e tutte queste musiche. Quindi ho avuto la fortuna di vedere l'evoluzione del pop, per esempio, e poi anche le trasformazioni che ci sono state con ska e con tutti gli altri generi musicali per arrivare fino all'hip hop, al reggae, passando attraverso il reggae. Quindi direi che sono appassionato della musica come tale, o sento molta musica sinfonica, perché è come dire uno che libri leggi. Ah, io leggo solo i libri di quell'autore. No, io leggo tutto, perché tutto quello che mi interessa lo leggo. Poi magari mi appassiono di più a certi filoni, che ne so, uno vuole leggere il giallo, l'altro vuole leggere la fantascienza. E quindi io sono rimasto molto radicato nel progressive rock, ho suonato per diverso periodo con una band che faceva la cover dei Dream Theater, quindi capite, ho tutte queste musiche in testa e ogni tanto mi diverto ancora a suonare. L'altro anno, quest'estate, ho pubblicato un EP con alcuni brani, così, ma più che altro per scherzo, ecco, non certo per altri fini, così, tanto per far qualcosa di diverso. Quindi è difficile per me dirvi la canzone o qualcosa. È logico che David Bowie è quello che mi fa pensare alle stelle, che mi fa pensare sicuramente all'astrobiologia, e anche Elton John si è dedicato a questo. Insomma, ci sono tante canzoni che ricordano l'astrobiologia, ma tutte quelle che riguardano la vita sono quelle più legate al concetto di astrobiologia, indipendentemente dall'autore o dal genere.
una risposta magistrale.
Ci facciamo mandare poi le sue canzoni, sì, no, così mettiamo quelle.
Sono comunque curioso delle canzoni, almeno le andremo a cercare sicuramente.
Va bene, va bene.
Pausa? Pausa.
Ok, blocchiamo un attimo. Senti una cosa, Fabio, come mai Alessandro e Lorenzo non ci hanno lasciato l'attrezzatura di Unige Radio ma hanno fatto dei castelli di sabbia con questa sabbia rossa? Cos'è?
Perché sono persone da licenziare, te l'ho già detto.
Ma questa sabbia a me non sembra la sabbia portoricana, scusami, non è che abbiano fatto, non è che hanno...
È quella sabbia?
Cerchiamo di nascondere...
Togliamola.
Togliamo tutto e cerchiamo di riprendere un attimo l'intervista perché sennò è un casino. Allora, Massimo, forse dei nostri colleghi hanno fatto degli esperimenti con la sabbia
con la regolite
proveniente da Marte, ma cercheremo di recuperare tutto. Riprendiamo l'intervista. Riprendiamo. Okay.
Come l'hanno ottenuta? Vabbè, questo è un
discorso. Evitiamo. Riprendiamo, cerchiamo di essere seri. Allora, visto che ci hai citato per l'appunto il film The Martian, io ti volevo fare una domanda un po' pop cinematografica. Tutti questi film, come possono essere Avatar, Alien, ho già citato The Martian, quanto effettivamente sono corretti scientificamente o sono enormi voli pindarici per solamente far strabuzzare gli occhi agli spettatori?
Allora, è logico che dipende dall'impostazione del film. Ci sono dei film che hanno lo scopo di creare mostri per spaventare, altri che hanno l'aspetto pulp e quindi devono far vedere corpi che si lacerano, cose di questo genere. E poi ci sono altri film che magari, pensate ad Alien, c'è una parte decisa di pulp in Alien, però la prima volta che io l'ho visto, il primo film di Alien, quando inquadrano quello scheletro aperto, io in quel periodo stavo studiando le interazioni tra una vespa e un bruco e ho detto sta a vedere, non l'avevo ancora visto il film, ho detto sta a vedere che questo fa come fa la vespa con il bruco. La vespa inietta delle larve dentro il bruco, le larve crescono, fanno scoppiare il bruco e se ne vanno via. Quindi ho detto, vuoi vedere che è così? E questo mi ha spaventato ancora di più di tutti gli altri, perché io l'avevo immaginato. Allora lì hanno preso direttamente dalla natura. Ci sono degli eventi in natura dove si usa, che ne so, un parassitismo di questo tipo e quindi si inietta un organismo dentro un altro che sfrutta l'organismo come un incubatore. E quindi Alien aveva questo, che era una base scientifica molto forte. Poi ovviamente c'era il terrore, c'era l'avventura, c'era tutto il resto. Quindi lì una base scientifica c'era, era vero, perché esiste questo. Altri film, Martian, ha delle parti interessanti, altre da dimenticare subito, tipo per esempio il fatto che lui cammina su Marte come cammina sulla Terra, che non è possibile perché la gravità è minore, oppure il fatto di coltivare le piante così come se fosse su un suolo organico come quelli che abbiamo noi, mentre la regolite di Marte è assolutamente tossica e quindi è veramente difficile far crescere le piante sul suolo marziano, anche se si mettono delle deiezioni umane dentro, quindi non basterebbe quello. Oppure altri film come Avatar, però Avatar ha un messaggio, cioè a differenza di Alien dove c'è una specie aliena che divora gli umani, Avatar ha l'umano che va a rompere le scatole ad una specie aliena per sfruttare le risorse.
E questo è realistico.
Allora, lì c'è un messaggio sociale, quindi la fantascienza, però in questo Gene Roddenberry con la serie su Star Trek l'ha insegnato a tutti, Roddenberry è stato il primo a mettere una donna di colore in un'astronave quando non se ne parlava proprio, oppure creava il concetto come la prima direttiva, cioè se io vado su un pianeta dove non hanno sviluppato la tecnologia che ho io, non devo contattarli perché devo lasciargli sviluppare la loro tecnologia. E tutto questo era perché c'erano degli psicologi, c'erano degli scienziati dietro queste puntate di Star Trek che davano la forza alla serie, perché erano interessanti. Pensate solo alla fusione mentale di Spock, cioè questo concetto nuovo di andare oltre i limiti che io vedo molto molto attuali nella biologia quantistica. Quindi capite, il film è bello, interessante, è eterno come 2001 proprio per il fatto che ha delle basi scientifiche sulle quali si ricama una trama. Io stesso, e continuo a farmi la pubblicità, avevo scritto un libro di fantascienza che si chiama Le stelle fra le mani, dove ipotizzo che i buchi neri in un qualche modo siano dei canali per passare velocemente quella che è la trama spazio-tempo. E quindi li facevo come un paragone da fisiologo a quelli che sono i canali che attraversano le membrane. Dicevo, se c'è un canale che attraversa una membrana, che è una barriera, allora potrei trovare un buco nero che mi fa passare da un'altra parte, magari sempre in questo universo, non tirando dentro il multiverso, e avevo scritto questa storia, intrecciandola con la realtà virtuale, tutte queste cose. Quindi cercare di mettere nella fantascienza una base reale e poi inventare l'impossibile. Ma Verne, quando diceva vado sulla Luna, solo ho sbagliato il modo di farli arrivare, perché li sparava con un cannone, poverini. Sarebbero diventati piatti come un foglio di carta. Però il concetto era questo, io voglio andare sulla Luna e voglio andare in un altro mondo, in un altro satellite, in un altro pianeta. Quindi la fantascienza ci serve ad aprire la nostra mente. Pensate ai mostri, che è quello che dico sempre a lezione. Perché la fantascienza mette i mostri dentro? Per farci capire che se ci sono forme di vita nell'universo, potrebbero non essere come noi. E per loro noi potremmo essere i mostri. Quindi la fantascienza ci aiuta anche a prepararci a quello che potrebbe essere il futuro di un incontro ravvicinato del terzo tipo. Cioè trovare una specie aliena che magari ha una simmetria bilaterale doppia come la nostra, due braccia, due gambe e un tronco, però potrebbe avere un aspetto terribile. Noi dobbiamo abituarci a questo.
Bellissimo. Quindi da questa intervista io sto capendo due cose. Una, che anche tutto il cinema e la cultura pop è cultura al 100% e meno male che esiste, meno male ci continua a foraggiare, soprattutto a persone un po' nerd come me e Fabio. E poi che Massimo sei una persona delle mille doti, perché adesso hai pure detto che hai scritto un libro e ci stai costringendo a diventare tuoi fan assoluti.
Ma tu sei un fisiologo vegetale, quindi tu ti occupi principalmente di piante alla fine.
Sì.
E prima tu hai detto che la differenza del campo magnetico terrestre marziano, che non ha un campo magnetico, è un fattore determinante per la crescita o no di piante o determinate piante. E quindi la domanda successiva, riallacciandomi a quello che abbiamo detto prima, è in che modo un campo magnetico influenza, di fatto immagino, la fisiologia delle piante?
Allora, intanto, quando si parla di campo magnetico, la prima cosa che ci viene in mente è il telefonino o cose di questo genere. Ecco, quelli sono campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici su questo pianeta li ha creati l'essere umano, ma prima per miliardi di anni non c'erano. Quindi quando io mi riferisco al campo magnetico, mi riferisco al campo magnetico statico. Per farvi un esempio, quello che subite quando andate a fare una risonanza magnetica, quello è un campo magnetico statico, non è a radiofrequenza, perché altrimenti con le potenze che si usano si farebbe un buco da parte a parte. Allora, io sono partito da questo concetto. Il campo magnetico terrestre si è formato prima della vita, cioè è iniziato a formarsi quando il nostro pianeta ha avuto una sua fisionomia, diciamo così. E questo è avvenuto ancora di più dopo che la Luna si è formata a causa dell'impatto di un pianetino che si chiamava Tia contro la Terra, che l'ha di nuovo sconvolta, e poi da questa si è generata la Luna. Allora, da quel momento, quando le cose si sono un po' assestate, si è formata quella che si chiama geodinamo, che è un sistema legato al fatto che il centro del nostro pianeta è liquido e ha delle diverse densità. Si formano dei moti convettivi e questi, proprio come in una dinamo, generano un campo magnetico. Allora ho detto, ma se è andata proprio così, prima si è generato il campo magnetico, poi qualsiasi altra forma di vita si è evoluta dentro un campo magnetico. Allora, proprio durante quel progetto ESA di cui vi parlavo, sono entrato in contatto con dei ricercatori dell'Istituto di Meteorologia che c'è a Torino, il vecchio Galileo Ferraris, che adesso si chiama INGRIM, e c'era un gruppo di ricercatori che si occupano proprio di magnetismo. E loro avevano una macchina che usavano per tarare i magneti, lasciatemelo dire in modo molto semplice. Questa macchina che cosa fa? Annulla il campo magnetico terrestre affinché non interferisca con le misure che fanno su questi magneti. Allora, passando davanti a sta macchina, avete presente l'immagine di uno che passa davanti a una porta aperta, guarda dentro, poi torna indietro, e quello che cos'è? L'ho chiesto. Allora, ah no, niente, quello è una cosa che ci serve a togliere il campo magnetico. Allora ho detto, ma se io ti do 4-5 scatolette petri con dei semi dentro, tu me li puoi tenere per un po'. Lui fa, no, sì, perché no? Vieni. Allora, quello stupidissimo esperimento mi ha fatto vedere che l'annullamento del campo magnetico aveva un effetto sulla vita delle piante. Da quel momento mi sono costruito anch'io una macchina del genere. In quel periodo ero coordinatore di un centro di eccellenza, l'unico centro di eccellenza ministeriale sulle piante, e quindi lo dirigevo, l'ho diretto per 3 anni e mezzo, e durante quel centro di eccellenza abbiamo avuto i finanziamenti e mi sono creato il laboratorio di geomagnetismo che ancora ho adesso, dove annullo il campo magnetico terrestre e vedo che cosa succede. Abbiamo fatto diversi lavori su questo, sulle piante prima, ma l'abbiamo fatto anche sulle formiche. In questo momento stiamo lavorando su organismi come il Cenorhabditis elegans, che è una specie di vermetto che ha un sistema nervoso, sul Dictyostelium discoideum, che è una ameba, e su addirittura adesso stiamo progettando di lavorare anche su cellule umane, perché bisogna creare delle condizioni particolari dentro questa riduzione di campo magnetico. Però tutte queste sperimentazioni mi hanno fatto capire che qualsiasi organismo a cui voi togliate il campo magnetico reagisce, e reagisce in un modo velocissimo. Nel senso che io l'ho provato per esempio sul processo fotosintetico delle piante, accendendo, spegnendo la macchina, io vedo la reazione della pianta, adesso non entro troppo nel particolare, però immaginatevi più o meno aspetti della fotosintesi. Allora, quando ci sono queste rapidissime variazioni, non sono dovute all'espressione di un gene che viene attivato oppure a un cambiamento molecolare grande come potrebbe essere la formazione di una proteina o di qualcosa del genere. È qualcosa di infinitamente più veloce, e per capirlo, mi ci sono voluti quasi 20 anni, ho dovuto affrontare il problema della meccanica quantistica. Quindi solo a livello quantistico riesco a spiegarmi come fa il campo magnetico ad interagire con gli organismi viventi. E in effetti la biologia quantistica è proprio una branca della meccanica quantistica applicata alla vita. E qui ci sono diversi aspetti dove il campo magnetico interferisce su degli stati della materia, chiamiamoli così, a livello subatomico, dove dominano quelle che noi definiamo le condizioni di spin, che sono appunto le proprietà caratteristiche, per esempio, del protone e del suo elettrone. Quindi, andando poi nel dettaglio, ho capito che ci sono dei sistemi di percezione che è un po' come dire l'effetto butterfly per quanto riguarda la teoria del caos. Nel senso, basta un battito d'ali dovuto a un cambiamento di campo magnetico che mi porta a una reazione a catena che, per esempio, nelle piante fa fiorire le piante 4, 5, 6 giorni dopo di quanto dovrebbero fiorire. Qui abbiamo fatto uno studio, scusate se vi dico ancora questo, con dei geologi dell'Istituto di Vulcanologia di Roma, Geofisica e Vulcanologia, dove c'erano degli esperti di paleomagnetismo. Allora, voi dovete sapere che la Terra ogni X anni inverte il suo campo magnetico, nel senso che il polo nord diventa polo sud e viceversa. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la traccia di tutte le volte che il campo magnetico si era invertito sulla Terra e io ci ho sovrapposto l'evoluzione, per esempio, delle angiosperme, che sono delle piante che fanno i fiori. E ho visto che ogni volta che c'era il campo magnetico normale, tipo quello che abbiamo adesso, c'era una speciazione. Quando c'era il campo magnetico inverso non succedeva niente. Allora, era un'ipotesi, ovviamente, l'abbiamo anche pubblicata, però poi ho detto, va bene, ipotesi, va bene, proviamolo. Ho preso la mia macchina, ho invertito il campo magnetico e le piante reagivano. Quindi le piante reagiscono alla direzione e all'intensità del campo magnetico. Quasi come fanno gli uccelli migratori.
Esatto, sì, stavo pensando a quello.
Certo, o tutte quelle specie, pensate, che ne so, alle anguille, gli stessi squali hanno le ampolle di Lorenzini, quindi riescono a percepire i campi magnetici, le tartarughe. Ci sono tantissimi organismi che sfruttano il campo magnetico terrestre per geolocalizzarsi e per orientarsi. Allora, tutti questi metodi di orientamento sono basati su un concetto di biologia quantistica, che è quella di percepire l'infinitesimo nell'infinitesimo tempo.
Io non so più cosa dire, io continuo a rimanere...
Ci farebbero dei popcorn cresciuti su regolite. Per
sì, sì, è l'unica. Però per l'appunto, visto che ha citato il caos e organismi marini, io adesso mi voglio collegare di nuovo al caos marino, che è quindi quello che studio io, quindi gli organismi planctonici. Si sa da degli studi che organismi fitoplanctonici sono in grado di generare il DMS, che sarebbe il dimetilsolfuro, che permette diverse cose.
Sì.
In ambito di ricerca spaziale, astrobiologica, per l'appunto la ricerca del DMS nelle atmosfere di questi esopianeti per capire se c'è vita o meno. È vera questa mia supposizione,
sì, allora,
che ho letto? Oppure...
Sì, è verissimo. Il DMS è quella che viene definita una biofirma.
Mm-hmm.
Cioè quelli che chiamano in inglese biosignature. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un elemento tanto inorganico che però è prodotto da un processo vitale. Per esempio, ci sono stati degli studi che hanno detto ma probabilmente DMS è presente nell'atmosfera di Venere, mm-hmm, e ne abbiamo viste delle tracce. Oppure potrebbe essere presente in alcuni strati delle atmosfere tipo quella di Giove. Allora, cosa vuol dire questo? Voi immaginatevi il fitoplancton, che ovviamente è in un ambiente acquatico ed è in una condizione di stato dell'acqua che è quella liquida. Però sapete che le alghe vivono anche nel vapore e quindi il fatto stesso che ogni tanto ci troviamo inquinati da alghe che non sappiamo da dove arrivano sono piovute, cioè non è che ci siano altre spiegazioni. Allora, non è impossibile immaginare che in un pianeta come Venere, che ha tutta la CO2 che il nostro pianeta ha nelle rocce e nei mari, ce l'ha nell'atmosfera. Cioè, se noi dovessimo pesare la CO2 di Venere e quella della Terra, sarebbero più o meno uguali. Però Venere ce l'ha tutta nell'atmosfera e quindi questo porta un effetto serra catastrofico 560 gradi sulla superficie, sono dovuti a effetto serra. Però cosa vuol dire sulla superficie 560 gradi? Ma man mano che io mi allontano dalla superficie, posso arrivare a zone dove invece l'atmosfera ha una temperatura vivibile, cioè possiamo stare dagli estremofili che vivono a 90-95 gradi fino ai regolari organismi che vivono a 20-25 gradi. Allora, non è impossibile pensare che se un tempo c'era vita su Venere, questa vita si sia semplicemente traslata in zone atmosferiche dove è permesso alla vita di esistere. Allora, se c'è una traccia di DMS nell'atmosfera di Venere, potrebbe essere da microorganismi o da un, chiamiamolo, aeroplancton che vola ad una determinata altezza dove le temperature, l'umidità e la, diciamo, la quantità di radiazione che gli arriva dal Sole sono compatibili con la vita, allora questo potrebbe non essere impossibile. Quindi il fatto di trovare le biofirme è proprio quello, cioè andare a vedere gli estremi dove la vita può vivere. E in questo lo studio degli estremofili sul nostro pianeta è fondamentale per l'astrobiologia, perché impariamo da loro quello che possiamo cercare negli ambienti estremi fuori dal nostro pianeta.
Io sono stregato in questo momento.
Abbiamo scoperto un'altra cosa, che la superficie di Venere ha la stessa temperatura del nostro studio di registrazione.
volevo dire questo, e quindi probabilmente
togliere la CO2 allora.
Esatto. Probabilmente c'era dell'aeroplancton.
C'è l'aeroplancton qua dentro.
Io sono voglio diventare un esperto di aeroplancton adesso, io comunque. È incredibile.
Cosa dici?
Io in realtà voglio ancora fare una domanda.
Vai.
Prima del drink... Io voglio ancora fare una domanda in onore del nostro collega Alessandro,
giusto,
che oggi non c'è, visto che lui è un grande appassionato di fantascienza degli anni 70-80, mi aveva detto per l'appunto della teoria del silicio, no? Quindi delle forme di vita al silicio. È possibile questa cosa oppure si parla per l'appunto solo di fantascienza?
Allora, intanto quando parliamo di possibilità della vita, dire è possibile... uno deve subito dire sì, sia probabile, magari dice di no, però nei limiti della possibilità gli elementi che noi abbiamo sul nostro pianeta sono presenti, per quanto ne sappiamo, nell'universo, e questo ci fa dire che c'è probabilità di vita fuori dal nostro pianeta, perché le stesse condizioni che hanno causato la vita qui possono verificarsi da qualsiasi altra parte, a patto della zona di abitabilità che vi parlavo prima, a patto dell'acqua liquida, se le vogliamo, come siamo noi, come forme di vita. Poi, parlare di carbonio e di silicio vuol dire parlare di stati diversi della composizione della materia. Ci sono diversi libri che trattano proprio di questi argomenti, e lo sviluppo di un organismo nel carbonio ha un'evoluzione che ha un tempo come quello che abbiamo sulla Terra, nel senso che la vita, una volta che ha capito come organizzarsi, cioè quando le molecole si sono messe insieme per esempio formare una protocellula, allora da quel momento in poi era facile andare avanti. Ma perché era facile? Perché c'era il carbonio. Se ci fosse stato il silicio, la composizione molecolare dei polimeri del silicio avrebbe reso tutto molto più lento e a volte addirittura impossibile per certi aspetti. Quindi ci sono dei bei racconti dove dicono: c'è una foresta di piante di silicio, sono alte 1,5 metri e hanno 2 miliardi di anni, perché ci è voluto quello magari per arrivare a quell'altezza. Allora è chiaro che poi la vita sceglie l'elemento migliore per progredire e per trovare la sua fitness, quindi il carbonio era l'elemento migliore, non c'era altro modo, e le stelle lo producono il carbonio dopo un determinato ciclo di eventi che partono sempre dall'idrogeno e poi con berillio ed eccetera per formare poi carbonio. Quindi carbonio è un elemento disponibile e la vita l'ha preso al volo per crearsi.
Alessandro sarà contento.
Alessandro sarà molto contento di questa risposta. Cosa dite?
Io direi che è arrivato il momento di
salutarci, ma prima dissetarci. Quindi Massimo, che cosa ordini al nostro Ciringhito?
Ah, io ordino una caipirinha quantica. E poi non me la sa fare, è problema suo.
Chi c'è oggi che fa i drink?
Oggi abbiamo Lorena, che è scesa dal piedistallo per fare i drink.
Quindi Massimo, noi ti ringraziamo.
Grazie mille.
Di questa chiacchierata spaziale, perdona. Lo so, Fabio adesso si arrabbia.
Questa la tagliamo. Tanti. Metto comunque un gatto che mi augura al posto di questa.
No, comunque, a parte le cavolate, grazie davvero perché è stato incredibile. Io sono emozionatissimo perché è stato. Ci hai raccontato un sacco di cose bellissime. Adesso è il momento più difficile dell'intervista.
Ora c'è il momento più complicato di tutta l'intervista.
Adesso sì. Fabio, con la potenza
della mimica,
farà un countdown 3-2-1. E alla fine dobbiamo dire, nella maniera più corale possibile, Huelva's pronto. Che okay. Vuol dire torna presto, rivediamoci
sì,
presto.
Sì, sì.
Huelva's pronto! Addirittura. Guarda com'è, come l'ho presa, che attacco incredibile.